Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Benvenuti amici di Radio Blu e Tu ad una nuova puntata di Focus. Io sono Elisa Barion e in studio con me c'è Giovanni Nalin. Ringrazio subito la parte tecnica di questa puntata, che è Nicola Ferrari, e passo subito all'argomento. Questa settimana parliamo di elezione del Presidente della Repubblica. Lo facciamo attraverso diversi contributi che abbiamo raccolto e per questo cedo subito la parola a Giovanni Nalin. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Elisa e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. La trasmissione di oggi verte sul rinnovo della carica prima nel nostro paese, che è quella di Capo dello Stato. L'informazione tratta e ha trattato nelle settimane scorse ampiamente il tema. Abbiamo inteso anche noi fornire il nostro contributo in chiave ovviamente generale, perché il problema riguarda l'intero paese, ma anche con qualche spunto in chiave locale, e quindi mettendo assieme sia il presente che il passato, visto dal punto di vista politico di chi ha partecipato in alcune occasioni alle votazioni per il Capo dello Stato, sia anche rappresentazioni del mondo più ampio, inteso come informazione, inteso come soggetti legati al mondo della cultura, in modo tale da avere anche un quadro definito da offrire alle valutazioni e alla comprensione dei nostri radioascoltatori. Quindi spero che gli spunti che verranno offerti durante la trasmissione siano d'aiuto per comprendere come si svolgono e come si sviluppano, e in ragione di quali dettati da parte della Costituzione si svolgono queste elezioni, e cedo la parola ai nostri ospiti.
Maurizio Malo, professore di diritto costituzionale all'Università di Padova.
Come presidente dell'associazione Viva la Costituzione, mi è parso opportuno preparare questo breve intervento in vista della elezione del Presidente della Repubblica. Intervento che ho intitolato così: candidati alla carica di Presidente della Repubblica, legittimazione giuridica e meritevolezza costituzionale. Come noto, la Costituzione espressamente reca pochissimi requisiti di eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica: essere cittadino italiano, aver compiuto 50 anni di età e godere dei diritti civili e politici, articolo 84 della Costituzione. Pertanto, solo una persona interdetta o inabilitata in base all'articolo 414 e seguenti del Codice Civile, o condannata con sentenza irrevocabile alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, articoli 28 e 29 Codice Penale, non è eleggibile in base a tali requisiti. Ai requisiti espliciti vanno però aggiunti quelli che potremmo intendere come requisiti impliciti di etica costituzionale, si potrebbe dire. In estrema sintesi, chi della Costituzione è il supremo tutore? L'espressione volta a definire il ruolo del Presidente della Repubblica è del grande maestro del diritto pubblico Costantino Mortati. chi della Costituzione è il supremo tutore deve amare autenticamente la Costituzione, i principi, i valori che essa contiene. La carica di Presidente della Repubblica si addisce quindi a chi più credibilmente incarna tali principi e valori, facendone costante, assidua guida per la propria vita pubblica e privata. Il valore della coesione sociale, che implica uno stabile impegno teso alla riduzione di ingiustizie e di ingiuste differenze, la propensione verso l'altruismo piuttosto che verso l'egoismo, l'attenzione per il prossimo, la cura e lo sviluppo dei beni comuni, il valore della rettitudine e della trasparenza personale, che non ammette di appellarsi alla tutela della riservatezza come scudo per coprire opacità private. La doppia morale non è in sintonia con l'ideale costituzionale. Il valore dell'intervento pubblico costante, normale, non solo in momenti eccezionali, al fine di affermare uno sviluppo economico equilibrato, rispettoso della dignità delle persone e dell'ambiente. I principi costituzionali in materia economica sono chiari in questo senso e quindi escludono in radice ogni eventuale ricetta puramente liberista. Il valore dell'adeguata rappresentatività del Parlamento in relazione all'autentica consistenza delle forze politiche nel Paese in termini di consenso. Il Parlamento quale sede fondamentale di esercizio della sovranità popolare. Il valore della indipendenza di giudizio degli organi giurisdizionali non influenzabili o dominabili da organi di indirizzo politico o da potentati di vario genere. Il valore della cosa pubblica nelle sue molteplici declinazioni, da sentire autenticamente come bene comune di interesse prioritario, scuola, università, beni culturali, ospedali, trasporti, parchi, forze dell'ordine, insegnanti, funzionari, assistenza alle persone anziane o comunque in difficoltà, protezione civile, promozione delle imprese sostenibili e del lavoro gratificante. Il valore dell'unità del Paese, pure con il favore per ogni forma di autonomia delle istituzioni locali, come aspetti sociali naturali, chi ammicca alla secessione mai potrebbe degnamente coprire la carica di Presidente della Repubblica. Anzi, l'unità andrebbe vissuta già come sentimento e come punto di orgoglio personale, nella consapevolezza che fanno parte della propria ricca identità culturale, sia un verso di Salvatore Quasimodo che un brano di Cesare Pavese, sia il gotico lombardo che il barocco leccese. Quindi la questione della legittimazione ad essere eletto Presidente della Repubblica non si risolve con la mera verifica dei requisiti giuridici. Essa comprende una verifica assai profonda e fondamentale relativa alla dignità, alla meritevolezza costituzionale della persona rispetto alla più alta carica, valutando il complessivo percorso della sua vita secondo i principi e i valori costituzionali, al fine di eleggere chi potrà poi giurare con dignità sua e del Paese. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Articolo 91 della Costituzione.
L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo, cioè noi. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, senza alcuna distinzione. Ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. È compito della Repubblica. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, perché la sovranità è del popolo. Articolo 5. La Repubblica è una ed è indivisibile, e la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, e la sovranità è, indovina, sempre del popolo. Tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, e le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Il diritto! Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. Insomma, vuol dire semplicemente che uno straniero in certe condizioni ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, sempre secondo le leggi. 11. L'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'Italia ripudia la guerra perché l'Italia è una repubblica democratica e la sovranità appartiene al popolo, cioè noi.
Maurizio Romanato, giornalista.
Il mondo della comunicazione è caratterizzato da una grandissima incertezza per quanto riguarda l'esito di queste elezioni per il Presidente della Repubblica. A livello nazionale si sta registrando notevole attesa, soprattutto per quanto riguarda il tentativo di Silvio Berlusconi di accreditarsi come il candidato forte del centrodestra per riuscire a strappare dalla quarta votazione in poi la candidatura che poi dovrà essere votata con una certa sicurezza di riuscita. Però questo tentativo è un tentativo che è in situazione delicata, perché è difficile pensare che in questo momento ci siano i gruppi così forti e così coesi da costituire la base affinché Berlusconi possa poi prendersi gli altri voti dai grandi gruppi misti che ci sono all'interno della Camera. Quindi sicuramente l'attesa è su questo evento e soprattutto poi per vedere quali sono le carte che gli altri gruppi politici metteranno in campo. La situazione poi è abbastanza complicata, anche perché si deve trovare una personalità che sia di alto profilo, sia nazionale che internazionale, e che possa comunque essere l'elemento equilibratore di una situazione nella quale nessuno dei grandi gruppi ha la maggioranza e dove i partiti sono particolarmente spaccati. Non si può dimenticare infatti che il partito che ha dato il maggior numero di deputati sia poi quello che ha avuto anche il maggior numero di perdite da parte dei suoi gruppi. Quindi bisogna capire un attimo quali saranno le mosse. Sicuramente il fatto che Berlusconi poi non abbia ancora fatto sciolto la sua riserva per quanto riguarda la messa in la sua discesa in campo come candidato a presidente costituisce un altro ulteriore elemento di incertezza del quale si risentono anche gli stessi partiti del centrodestra che intendono sostenerlo, come dimostrano anche le recenti dichiarazioni di Salvini. Per quanto riguarda il mondo della comunicazione a livello locale, è chiaro che qui siamo sempre un po' tutti spettatori, lo siamo sempre stati. Tra l'altro la rappresentanza polesana in Parlamento è assolutamente molto molto piccola e contrariamente a quanto era avvenuto in altre elezioni. E quindi anche i contatti che ci sono e la possibilità di essere determinanti da parte dei rappresentanti del Polesine è praticamente nulla. Quindi c'è un clima di vigile attesa, chiamiamolo così, un'attesa che poi potrà essere anche smentita da determinati fatti, ma sicuramente il clima che si respira nell'ambito giornalistico locale è proprio quello di una forte attesa, di una grande attesa e soprattutto di riuscire a vedere o di riuscire a intravedere quale potrebbe essere il candidato forte che riuscirà a sfondare quel famoso muro, certamente non quello delle prime tre votazioni, ma il muro della maggioranza del 50+1 che si avrà poi dalla quarta votazione in poi. È chiaro che tutto rimane nelle segreterie dei partiti e tutto rimane anche nei segreti giochi che poi possono essere effettuati sotto traccia, cioè il tentativo di convincere soprattutto quelli fuori partito a sostenere uno o l'altro candidato e anche quello di mantenere coesi i gruppi politici, perché i gruppi politici soprattutto in questi ultimi anni si sono dimostrati molto frastagliati e incapaci di dare un numero di voti sempre sicuro per quanto riguarda le varie votazioni. Non dimentichiamo che in questi ultimi anni moltissimi governi hanno fatto ricorso alla fiducia soprattutto su degli argomenti che sono stati che potevano essere frutto di grande elaborazione e soprattutto di grandi divergenze e quindi il ricorso alla fiducia è stato quello che ha poi fatto determinate scelte. Un ultimo problema che è quello sul quale potrebbe incagliarsi la candidatura di Draghi, il timore per molti deputati e senatori che questo possa essere l'ultimo atto di una legislatura, perché portando Draghi al Quirinale vorrebbe probabilmente dire la caduta del governo, le nuove elezioni e quindi anche la perdita del posto. E come dice qualcuno, il posto è sacro e finché me lo tengo posso dormire sonni tranquilli.
Giovanni Boniolo, presidente dell'Accademia dei Concordi di Rovigo.
Andando in giro per Rovigo, ma anche andando in giro per quel poco che si può per l'Italia, avendo contatto con colleghi a livello italiano, c'è una certa discussione sulle elezioni del Presidente della Repubblica. Diciamo che l'idea generale non è tanto quella di propendere per un uomo di sinistra, per un uomo di destra, ma quella di propendere per un uomo che abbia delle capacità morali e soprattutto la capacità di unire diverse forze che adesso possono essere anche pensate in maniera divergenti nel bene dell'Italia. Un nome ben preciso noi non lo si ha, c'è chi parla di Draghi, chi parla del rinnovo di Mattarella, eccetera, eccetera, ma queste qua sono soltanto pur parlare. Ma l'idea di sottofondo che è condivisa un po' di tutti è di avere un uomo sopra le parti che abbia una specchiatissima situazione morale, che abbia anche una storia, e magari anche sarebbe utile che avesse una storia a livello internazionale, in modo da dare anche una capacità, di avere anche una capacità di colloquiare con una grande autorevolezza con l'estero. Se poi chi avesse queste caratteristiche fosse una donna, forse sarebbe anche ora che avvenisse, e molti di coloro con cui ho parlato auspicherebbero che questa possibilità non fosse una possibilità da sottovalutare.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati.
Buongiorno a tutti. Quel che si respira alla Camera in queste ore è, diciamo, un clima di attesa, lo è in tutte le elezioni del Presidente della Repubblica. Credo che vada segnalato un aspetto che ricorda Valdo Spini in questo suo bel libro appena pubblicato sulla il Colle più alto, che racconta la storia delle 12 elezioni dei Presidenti della Repubblica, segnalando come ognuna fa storia a sé. E vale questa regola anche per oggi. Ci troviamo in una situazione assolutamente unica, con un governo senza formula politica, che vede una maggioranza larghissima, e proprio perché così larga, in realtà non coesa al punto da indicare un solo uomo o una sola donna come candidato al Presidente della Repubblica. Un altro elemento di complicazione è ovviamente quello che esiste una maggioranza di governo, ma poi esistono coalizioni politiche differenti, per cui Lega e Forza Italia sono nella maggioranza di governo, ma poi fanno le riunioni di vertice con il principale partito di opposizione. Insomma, il clima è ovviamente un clima che risente anche di quello che c'è fuori dal paese, cioè c'è la consapevolezza che è un passaggio che anche in termini di percezione dell'opinione pubblica è differente da altri. Siamo in pandemia, siamo ancora dentro una crisi economica, ci sono segnali purtroppo negativi al mondo del turismo, della ristorazione, per esempio. Quindi, insomma, sono queste le ore dell'attesa. Io credo che ragionevolmente si capirà qualcosa tra sabato e domenica, cioè proprio nell'immediatezza, anche perché oggi, al di là dei nomi che girano, che leggete su qualsiasi giornale o sentite in qualsiasi trasmissione radiofonica, oggi far uscire un nome rischia di essere controproducente. Quindi, diciamo, per quel che riguarda i parlamentari normali è veramente una situazione di totale attesa. Per il resto, ovviamente, come sempre stato nella storia del Presidente della Repubblica, accanto, diciamo, alla diplomazia ufficiale, l'incontro ufficiale, i vertici come quello che c'è stato ieri tra Letta, Conte e Speranza, c'è poi quella che viene chiamata la diplomazia sotterranea, cioè ci sono quelli che in gergo sono chiamati gli sherpa, diciamo persone di fiducia, dei leader che si parlano, insomma, ma questo avviene tutto sotto traccia. L'aula della Camera verrà preparata, è stata preparata anche tutta l'area del giardino, diciamo, interno, per consentire quindi di avere anche degli spazi. C'è una forte preoccupazione ovviamente per una votazione che avviene con i contagi. È in programma la capigruppo, ed è una capigruppo molto delicata, perché dovrà definire questa annosa questione del voto, di come far votare eventualmente i cosiddetti positivi. La nostra posizione è che noi non abbiamo nulla in contrario, a condizione che tutto avvenga nel rispetto della legge e dei regolamenti, cioè se si trovano nelle pieghe delle leggi e dei regolamenti la possibilità di farli votare, per noi nulla osta. Però c'è un principio per noi invalicabile, cioè che come per i luoghi di lavoro di tutti i cittadini italiani, dove oggi si entra in questo momento col Green Pass, allo stesso modo nell'edificio di Montecitorio, per noi devono entrare soltanto coloro i quali hanno il Green Pass, e quindi conseguentemente i positivi, come tutti sanno, hanno il Green Pass sospeso durante la fase della contagiosità. Insomma, vedremo come provare a risolverlo, c'è molta attenzione, forse fin eccessiva per alcuni versi, però io credo che vada trovata una soluzione di equilibrio, ripeto, che nel rispetto delle norme che riguardano tutti tenga conto però anche del ruolo particolare che ha un grande elettore, perché effettivamente è un'occasione in cui è il momento più alto della Repubblica, in cui i 1.009 cittadini italiani rappresentano gli altri 60 milioni, quindi non sono semplicemente quella persona, ma sono in quel momento i rappresentanti del popolo che eleggono il loro capo dello Stato. Quindi vedremo come evolverà la situazione. In questo momento è oggettivamente una situazione di stallo, perché la ricerca di una figura che possa avere una larga condivisione, quello che noi abbiamo definito un presidente che unisce, è una ricerca che in questo momento vede su quella strada un macigno, cioè la candidatura di Berlusconi è oggettivamente non solo irricevibile per tutta una serie di motivazioni, ma soprattutto è veramente un macigno sulla strada di una ricerca condivisa. Se verrà tolto questo macigno, credo che la strada potrà essere, non è in discesa, ma diventa più facile da percorrere, perché l'obiettivo dovrebbe essere quello di ricercare, ripeto, una figura garante della Costituzione, sincero democratico e in grado di unire il Paese.
Ivana Pellegatti, già parlamentare polesana.
Io ho partecipato all'elezione del Presidente della Repubblica nel 1992, quando fu eletto Luigi Scalfaro, e devo dire che insomma non era un momento particolarmente felice per il Paese. Il clima in Parlamento in quel periodo era abbastanza agitato, perché si parlava molto della candidatura di Andreotti e la cosa francamente veniva vissuta male. Nel nostro gruppo inizialmente si cominciò con un candidato, chiamiamolo di bandiera, votammo la Iotti, e poi andò avanti per ben 16 scrutini, una situazione drammatica, non si riusciva a trovare un accordo, poi ci fu l'attentato di Capaci e lì cambiò tutto, cambiarono gli umori, cambiò la situazione e incominciò a circolare il nome di Scalfaro il fermento era tanto nel gruppo nostro, non si voleva accettare questa candidatura ritenendolo un integralista cattolico non adatto, finché Occhetto convinse tutti e votammo e fu eletto Luigi Scalfaro. Però ecco, bisogna vivere la situazione di quel momento, del fatto che la mafia aveva colpito il cuore dello Stato e quindi la tensione era molto molto forte, quindi è stata più dell'elezione di un presidente, è stato vivere un momento particolarmente drammatico del paese.
Elios Andreini, già parlamentare polesano.
Cossiga era il presidente che aveva sconvolto la vita politica italiana ed era stato votato a larghissima maggioranza. Io per fortuna non l'avevo votato, però se fossi stato parlamentare prima l'avrei votato. Quella volta nel 92 le alternative erano o Andreotti o Craxi. Craxi non voleva un socialista, voleva se stesso, perché la candidatura Vassalli sarebbe passata. Andreotti non voleva Forlani, se l'avesse voluto sarebbe passato. Determinante fu l'uccisione di Falcone, che impedì la candidatura Andreotti, e contemporaneamente Scalfaro emerse su proposta, era presidente della Camera, su proposta di Pannella. La cosa più importante di quella elezione è che Pannella riuscì ad ottenere che il voto fosse segreto. Fino al 92 il voto per il presidente non era segreto, anzi anche le prime votazioni del 92 erano parzialmente segrete. Come avveniva? Che tu lo scrivevi dal banco e vicino e davanti, di sotto e di sopra avevi altri che ti guardavano. Dopo c'erano i democristiani, erano furbi, che prendevano due schede, una scrivevano il candidato ufficiale davanti a tutti e l'altra bianca mettevano nell'urna e quindi riuscivano a barare. Invece con la decisione di mettere un seggio coperto e chiuso si eliminò questo problema. Scalfaro in quel periodo si presentava, partecipava ad assemblee per la difesa della Costituzione, della democrazia, cioè aveva eliminato le antiche, molte donne erano contrarie a Scalfaro perché 40 anni prima aveva dato uno schiaffo a una perché si vedeva il seno, ma erano robe proprio lontane, 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 mentre il vero pericolo era Andreotti o Craxi. E anche il PDS, se fosse arrivata l'alternativa, era diviso. C'era chi preferiva Andreotti e c'era chi preferiva Craxi. Terribile. Era successo così anche ai tempi di Saragat. C'erano gli ingraiani che preferivano Fanfani e i miglioristi che preferivano Saragat. Secondo me, quella volta ebbero ragione i miglioristi.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Luigi Migliorini, avvocato, ex dirigente del Partito Liberale Italiano.
Il Partito Partito Liberale durante la Prima Repubblica ha fatto parte in un certo senso della mia vita. Sono stato prima segretario di sezione di Adria, poi segretario provinciale, poi segretario regionale, poi componente la direzione nazionale e poi mi sono ritirato perché secondo me non c'era più spazio per l'impegno liberale ed è stata una previsione non difficile da fare e purtroppo il liberalismo come partito politico è sparito nonostante i tentativi di riedizioni, l'ultimo del quale del mio amico Enzo Palumbo, ex senatore liberale, che nei giorni scorsi mi ha detto: abbiamo ricostituito il partito, aderisci? No, gli ho detto, io resto un liberale libero da qualsiasi impegno, anche perché sono liberale, individualista, ateo e sono anche un po', ma sarebbe difficile da spiegare, un po' gramsciano. Per cui, essendo gobettian gramsciano, diventa un po' difficile incasellarmi. Posso dirvi così, a mo' di esempio, che 2 anni fa circa ho saputo che a Venezia c'era il mio amico del tempo passato, Antonio Martino, liberale, che è stato ministro di Berlusconi. Sono andato a sentire il suo intervento, più che altro per affetto e per nostalgia. Alla fine gli ho fatto una domanda e lui mi ha risposto: Gigi, mi sembra quasi che non siano neanche passati 30 anni perché abbiamo lo stesso dissidio ideologico del tempo passato. L'unica cosa che non mi piace sono i capelli che ti sono diventati rossi. Allora, io, essendo liberale, sono anche figlio, oltre che del dubbio, delle contraddizioni. E a chi mi chiede se tu avessi diritto di voto, per chi lo esprimeresti? Rispondo senza esitazione: Marta Cartabia. Al che mi si obietta: come tu liberale per una che è vicina a comunione e liberazione, una non eletta dal popolo, l'elezione del popolo non mi interessa niente, perché neanche Draghi è stato eletto dal popolo, neanche Conte è stato eletto dal popolo, per cui questo non conta. Io so che Marta Cartabia ha fatto una riforma, secondo me, il massimo che si poteva fare nell'ambito della giustizia per rimediare a quella serie di incostituzionalità che ci aveva appioppato il precedente ministro pentastellato Bonafede. Si parla tanto di eleggere una donna, vabbè, se questa deve essere la scelta, la mia andrebbe appunto sulla Cartabia, che ha un certo, anche fascino. Il lupo non perde il pelo, si dice, ma non il vizio. Io guardo anche quell'aspetto lì. Qualcuno ha fatto anche il nome della Severino, io trovo, con cui mi do del tu, la Severino, io trovo la Severino simpaticissima, bravissimo avvocato, ma la Cartabia ha più le physique du rôle. Come al solito, siccome le mie idee da buon liberale sono sempre minoritarie, come al solito non sarà eletta. Io qualche volta dico che sono come Rosario, l'interprete della famosa commedia di Pirandello che portava sfortuna, e io sono Rosario nel settore politico, perché quelli che indico sono sconfitti, tanto è vero che qualche volta minaccio, dico: sta attento che sennò ti voto. E quindi Marta Cartabia non sarà Presidente della Repubblica, credo. We'll be right back.
abbiamo terminato i contributi raccolti dai nostri amici di Radio Blu e Tu che hanno voluto partecipare a questa puntata. E, a noi non resta altro che assistere all'elezione del Presidente della Repubblica che comincerà lunedì 24 gennaio. Ricordo, a votare saranno tutti i parlamentari, deputati e senatori, insieme ai grandi elettori indicati dalle regioni. E, un'ultima battuta finale, prego Giovanni.
Sì, grazie Elisa. Direi che potremmo concludere con alcune osservazioni contenute negli interventi. Al momento siamo in presenza di una sola proposta, che è quella di Silvio Berlusconi. Proposta che ha finito per provocare uno stallo sia nelle forze di centrodestra e sia nelle forze di cosiddetta centrosinistra. Quindi questo è un primo dato che è emerso anche da alcune osservazioni dei nostri ospiti. Ci troviamo anche di fronte ad una situazione particolarmente complessa, anche difficile a volte da interpretare. Noi abbiamo una maggioranza di governo che si articola in modo molto esteso e nello stesso tempo delle aggregazioni politiche e sociali che sono diverse. Basta guardare, insomma, come si attesta, ad esempio, Fratelli d'Italia in opposizione al governo Draghi e come condivida invece assieme a Forza Italia e alla Lega una proposta per la presidenza della Repubblica. In più, s'aggiunga la considerazione che i partiti sono indeboliti come soggetti di governo dei processi, in modo particolare per quanto riguarda la vicenda, la gestione delle vicende parlamentari, nelle quali i governi sono costretti molto spesso a ricorrere ai voti di fiducia proprio perché queste differenti posizioni non emergano anche rispetto alle scelte del governo. Questo indebolisce ulteriormente il ruolo dei partiti e lascia sostanzialmente campo aperto alle possibilità che parlamentari singoli o gruppi di parlamentari possano orientarsi anche in modo diverso da quanto stabilito dal loro partito. Ora, è difficile coniugare quanto alcuni interventi del passato, o meglio riferiti ad esperienze del passato, dove in qualche caso si dice o si diceva io non condivido quell'ipotesi, non condivido quella proposta, però per disciplina di partito me ne faccio carico e la voto. Oggi non esiste più questo collegamento, come dicevo prima. In tutto ciò c'è anche la vicenda polesana. Il Polesine, come qualcuno ha giustamente fatto osservare, è pressoché spettatore passivo, tranne che con una presenza in Parlamento. Quindi non si può che osservare da lontano quanto sta accadendo. Questo è un primo dato di fatto. Il Polesine non è rappresentato sostanzialmente e sicuramente non come era in passato, non è rappresentato nella vicenda dell'elezione del Capo dello Stato se non con un'unica figura. Questo potrebbe essere un oggetto di discussione anche rispetto alla condizione e alla situazione locale che comunque va affrontata. Questo peraltro lo si evidenzia anche in chiave meno allargata e più interna alla vicenda Veneto, che non ha peraltro brillato sul PNRR, ad esempio, e il Polesine rischia di brillare ancora meno perché dentro la vicenda Veneto, ripeto che non è stata particolarmente brillante, qui abbiamo anche una rappresentanza complessiva nel collegamento tra regione, territorio e Stato che è fragile, come abbiamo visto un attimo fa. Quindi questa lezione forse potrebbe rappresentare un punto di partenza e di svolta anche per quanto riguarda le vicende politiche nel nostro territorio.
Grazie Giovanni per aver sintetizzato tutti gli spunti di riflessione emersi nel corso dei vari interventi. A me non resta che chiudere questa puntata ringraziando Nicola Ferrari alla regia, Giovanni Nalin per essere stato la colonna di questo appuntamento insieme ai nostri ospiti e soprattutto ringrazio voi, amici e amiche di Radio Blu e Tu che ci avete seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Focus con Radio Blu e Tu.
l'Italia che vorrei è come un grande regno che garantisce all'uomo lavoro e dignità, come una vera madre che accoglie l'indifeso, protegge lo straniero da ogni apartheid. L'Italia che vorrei è quella che mette al centro libertà e parità tra uomo, donna e mondo, che elegge il suo governo sulla moralità, che fonda le sue leggi su verità e giustizia, perché si affermi uno Stato di diritto. Unità, unità, è l'Italia della pace, della solidarietà. Trasparente della legalità, unità, è l'Italia dei valori che sa far memoria e che difenderà la Costituzione e la democrazia. La Costituzione e la democrazia. L'Italia che vorrei è quella che non cede ad ogni compromesso, ma che rinnega il mal. È quella che si fonda sul popolo per bene, che pensa e che protesta contro ogni abuso di potere. L'Italia che vorrei difende la sua terra da ogni scempio e mafia, ripudiando ogni guerra e abbatte le distanze tra tutti i popoli. Fratelli siamo noi, figli di una sola umanità. Testa d'Italia, e ritorna al tuo splendore. Della solidarietà, unità, unità, è l'Italia trasparente della legalità, unità, è l'Italia dei valori, a far memoria e che difenderà la Costituzione e la democrazia. La Costituzione e la democrazia.
Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, giovani, voi dovete vedere i giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, per le strade di Roma, per le strade di Caserta, di Napoli, di Palermo e del Sud, che hanno dato la vita perché libertà e giustizia potessero essere scritte su questa carta. Solidarietà. Unità. Testa d'Italia è l'Italia trasparente della legalità. Unità. È l'Italia dei valori e sa far memoria che difenderà la Costituzione e la democrazia. La Costituzione e la democrazia. La Costituzione e la democrazia.
Italia, destati!
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.